sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
Hare Krishna, sono Chitranghi Dasi da RKC e un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Abbiamo parlato nella puntata precedente, sempre nell'ambito della cultura vedica, dell'alimentazione, della nutrizione secondo la concezione della Ayurveda. Abbiamo spiegato come, in che ordine, in quali proporzioni vanno presi i vari tipi di alimenti. E adesso passiamo a spiegare cosa succede dopo il pasto, come ci si deve comportare dopo il pasto. Allora, dopo il pasto principale è spiegato che non bisogna iniziare immediatamente a fare lavori pesanti. Ecco, questo è importante. Occorre invece sdraiarsi sul lato sinistro per circa da 5-15 minuti, perché questo aiuta i dosha. Abbiamo spiegato cosa sono i dosha, ricordate, sono questi tre principi di energia sottile all'interno del corpo che appunto mantengono il corpo in equilibrio. E questa pratica aiuta i dosha a compiere il loro compito di aiutare la digestione. E dopo 15 minuti ci si può alzare e ritornare al proprio lavoro. Un'altra cosa è che non bisogna bere acqua per un'ora dopo un pasto abbondante per aiutare il fuoco della digestione ad accendersi pienamente. In altre parole, buttando acqua dopo un grande pasto si spegne il fuoco della digestione. Un bicchiere d'acqua può essere preso dopo un'ora e così continuare ogni ora fino ad un'ora prima del pasto serale. Moderarsi nel bere acqua aiuta a spingere il cibo attraverso lo stomaco ed il duodeno e da prevenire così le costipazioni. Ciò soddisfa anche la sete che compare naturalmente durante il pomeriggio, che è il periodo massimo di pitta, energia di calore. Ecco, questo è il momento in cui questa pitta, questa energia di calore all'interno del corpo è al culmine della sua attività. Se si ha tendenza all'obesità, si può bere dell'acqua con l'aggiunta di 2 cucchiaini di miele un'ora dopo il pasto. Per quanto riguarda gli alimenti fritti, come pakora o samosa, si dovrebbe bere un bicchiere d'acqua calda dopo un'ora. I pakora e samosa sono cibi pesanti e andrebbero mangiati con moderazione o fuori pasto. Il chutney di tamarindo, invece, agisce come digestivo quando si mangiano cibi fritti, quindi è sempre buona abitudine accompagnare i cibi fritti con questo chutney di tamarindo. Per controbattere la sete creata da questi alimenti fritti, senza disturbare però Jataragni, il fuoco della digestione, si può bere un bicchiere d'acqua e latte in uguale quantità con un po' di polvere di zenzero. Ecco, ripetiamo, quando ci dovesse essere sete a causa di questi alimenti pesanti, si può bere un bicchiere d'acqua mischiata a latte in proporzioni uguali con un pizzico di polvere di zenzero. Mm-hmm. sempre a proposito di latte, se si stanno prendendo medicine per malattia o per stanchezza dovuta a viaggi faticosi o duro lavoro, si dovrebbe bere latte durante il pasto. Ciò vale anche per i bambini e per gli anziani. Il latte comunque non dovrebbe essere bevuto in un pasto che include alimenti come urad dal, che è un tipo di dal, una leguminosa pesante, o fagioli, ravanelli o frutti aspri, come arance, limoni, banane acerbe e così via. Quindi ricordate, mai combinare il latte con altri tipi di proteine, proteine vegetali, dei legumi, o con frutti aspri o ravanelli. Dunque, la sera si raccomanda un pasto leggero o del latte caldo. Non si dovrebbe mangiare troppo tardi e occorrerebbe fare una breve passeggiata dopo mangiato. Sempre la Ayurveda raccomanda che tutti i cibi kapaji, cioè abbiamo spiegato che producono kapha, che producono questo la struttura solida, diciamo, che sono frumento, riso, dolci e così via, siano masticati 32 volte prima di essere ingeriti. Ecco, questo ricorda un po' le regole che vengono date nell'ambito della macrobiotica di masticare i cereali 50 volte. Sì, questo può essere esagerato, però c'è anche da ricordare che anche la Ayurveda raccomanda una masticazione lenta e prolungata, magari non 50 volte, ma è dato proprio un numero, 32 volte. Questo perché? Perché gli enzimi digestivi vengono prodotti dalla lingua e così il cibo viene predigerito in bocca. Inoltre le mascelle sono rafforzate ed i denti più fermamente fissati nelle gengive. In più, questa lunga masticazione pone un limite naturale alla quantità del cibo ingerito. Dopo 10 o 15 bocconi ci si stanca di masticare e si va avanti con cibi liquidi, dal liquido e verdure, per esempio, che sono appunto la seconda parte di un pasto. Abbiamo spiegato i cibi di caratteristica pitta. Così, dopo aver riempito per i due terzi lo stomaco, ci sarà un'eruttazione. Allora, è spiegato che questo è un segnale naturale dovuto a pranavayu. Ricordate cos'è pranavayu? Questa aria vitale all'interno del corpo, prana, che è un segnale naturale che si è raggiunta la giusta quota e occorre smettere di mangiare. Questo sistema, in effetti, è scientifico e, quando viene seguito perfettamente, funziona. Ora passiamo alla seconda parte, passiamo agli esempi su diete e vari suggerimenti per i pasti. Allora, questi che daremo sono esempi di prima colazione, sono esempi di piatti tradizionali e possono essere serviti da soli o combinati tra di loro. Un primo esempio è questo. Allora, un bicchiere di latte caldo con uno o due cucchiaini di frutta secca in polvere, un cucchiaino di ghee e zucchero di canna. La frutta secca in polvere può essere ottenuta tritando finemente mandorle, pistacchi e zafferano e conservandola in un vaso ermetico. In caso di raffreddori e mal di gola può essere aggiunta al latte anche della polvere di zenzero. Allora, è una buona colazione del latte caldo con questa mistura di frutta secca in polvere che conservata in un vaso ermetico può mantenersi a lungo. Ripetiamo: mandorle, pistacchi e zafferano, e in caso di raffreddore e mal di gola un pizzico di polvere di zenzero, che ha un effetto di ha l'effetto di eliminare il muco. Un secondo esempio si chiama sukkadi. Questo sukkadi è un chapati di frumento fritto nel ghee da guarnire con gore. Il gore è lo zucchero integrale indiano, lo zucchero di canna naturale, praticamente lo zucchero integrale nella sua forma più naturale e pura. C'è da ricordare una cosa a questo proposito, che gli zuccheri integrali in commercio sono quasi sempre zuccheri bianchi colorati con la melassa, se va bene, o se no addirittura con caramello. Può essere interessante sapere che l'unico zucchero veramente integrale gore che esiste in commercio si chiama panela. Panela infatti è il nome che viene dato in Ecuador e in altri paesi sudamericani a questi grandi pani di zucchero in uno stato naturale. Questo zucchero, oltre a non essere dannoso come invece è lo zucchero bianco, contiene una buona quantità di ferro, calcio e altri sali minerali, molto utile quindi anche per combattere l'anemia e la debolezza. Un altro esempio si chiama kakri. Questo è un chapati che però è più digeribile perché viene arrostito senza burro. Viene pressato sulla padella finché è perfettamente croccante. Allora, questi esempi possono essere presi da soli o combinati tra di loro, quindi c'è una buona possibilità di scelta di combinazioni. E poi è anche suggerito un tè di erbe con frutta. A questo proposito, la frutta aspra, specialmente l'uva, è consigliato lavarla prima con acqua calda per togliere un po' di acidità. Passiamo a un quinto esempio. Qui si parla di arachidi e gore. Abbiamo spiegato cos'è il gore, questo zucchero integrale naturale. Bisogna prendere un'arachide alla volta e masticarla con un pezzo di gore. Questo gore in India viene venduto non in granuli ma in pezzi, e quindi qui è spiegato di masticarlo, staccarne pezzo per volta. La quantità necessaria naturalmente dipende dal tipo di attività che si svolge. Infatti in India gli uomini che lavorano i campi prendono queste arachidi e gore come prima colazione e fanno mezza libra di arachidi e mezza libra di gore. Questa combinazione, tra l'altro, possiede un alto contenuto di potassio che è ottimo per il tono muscolare del cuore. Poi lubrifica le giunture e rafforza le ossa ed i legamenti. Chi svolge un'attività fisica può prenderne giornalmente. Questi alimenti però non si combinano né con il latte né con altre bevande. Quindi, ad esclusione di quest'ultima suggerimento di colazione, tutti gli altri tipi di colazione, altri suggerimenti e di alimenti possono essere combinati tra di loro. Adesso passiamo a esempi di pranzo. Abbiamo già spiegato che i primi alimenti da consumarsi in un pranzo sono alimenti che madura rasa, cioè dolci, che producono kapha. Allora, un primo esempio è il rota. Il rota è un chapati spesso e molto grande, e ogni rota equivale a 4 chapati normali, quindi molto grosso e nutriente. Ecco, qui diamo 4 esempi di alimenti che producono kapha, ma è necessario non combinarne più di 2 per pasto, altrimenti diventa troppo pesante. Uno è il rota, il secondo è il puri. Un puri equivale a 2 chapati. I puri però sono molto pesanti per una persona malata. Come sapete, i puri sono fritti. Un terzo esempio è il chapati. Conoscete il chapati classico, quello gonfiato sul fuoco, generalmente con delle pinze. Un quarto esempio è un dal denso, una zuppa densa di dalli, legumi o fagioli. Questi fagioli, questi ceci o mung dal, che sarebbe poi soia verde decorticata, o piselli secchi, vengono cotti con pochissima acqua perché possano diventare cremosi, densi. Passiamo al quinto esempio, riso con paneer, piselli o nocciole. Pensate, riso accompagnato con paneer oppure piselli oppure nocciole. Allora, questi esempi di pranzo ne abbiamo dati 4, uno è il rota, questo è chapati spesso, uno è il puri che è fritto, uno è il chapati tradizionale, l'altro è il dal, dal denso, o del riso con paneer, piselli o nocciole. Ricordiamo che non più di 2 di questi alimenti andrebbero combinati per pasto. Passiamo alla seconda parte del pasto. Sono alimenti che producono pitta. Pitta è l'elemento di calore. Prima di tutto ci sono verdure sugose. Poi un dal, però questa volta liquido. In questo senso questo dal è qualunque legume bollito in acqua con aggiunta di spezie. Poi un altro esempio è un'insalata con yogurt o succo di limone. Abbiamo già spiegato che l'insalata è sempre opportuno condirla con yogurt o succo di limone, qualcosa di acido per evitare la tendenza che ha appunto la verdura cruda, l'insalata, a produrre gas. Adesso arriva il momento del riso. Abbiamo spiegato il riso scondito. In India viene usato il riso basmati, che è un riso molto sottile, molto lungo, sottile e molto aromatico, molto profumato, molto... ha un aroma tutto particolare, non si può paragonare con nessun altro tipo di riso, neanche il parboiled o l'indonesiano che vendono per fare risotti esotici. Questo riso basmati si può trovare dai devoti o in certi rivenditori specializzati e comunque è da prendere scondito, nella quantità di un pugno. L'ultimo alimento, come abbiamo detto nella puntata precedente, è il buttermilk. Questo è una sostanza che facilita la digestione ed è da prendere in piccola quantità e da centellinare alla fine del pasto, cioè da sorseggiare lentamente. Thank you. Allora, spieghiamo un attimo cos'è questo buttermilk, perché avevamo detto che ne avremmo parlato più diffusamente e in effetti lo faremo. Per ora diciamo che questo buttermilk è praticamente l'alimento più apprezzato nella Ayurveda e si prepara con uguale quantità di yogurt e acqua che vengono agitati con una zangola, una frusta, meglio una zangola, fino al formarsi di un sottile strato di burro sulla superficie. Questo burro viene tolto e il resto si beve. Allora, dopo aver parlato del pranzo, diamo qualche suggerimento. Una cosa da dire è che i dolci possono essere presi all'inizio oppure alla fine del pasto. Abbiamo spiegato, sono alimenti maduri e rasa, alimenti di caratteristica dolce e pesante. I chutney, qualora fossero parte di un pasto, sono consigliabili come aperitivo con il chapati all'inizio o durante il pasto. E a causa questi alimenti facilitano la digestione, quindi sono consigliabili nei pasti abbondanti. Poi si parla anche di poppers o pappadam, sono quelle schiacciatine di legumi essiccati, generalmente di urad dal, che vengono fritti o cotti alla fiamma. Ecco, questi pappadam sono consigliabili alla fine del pasto. Quelli fatti di farina di ceci, però, sono difficili da digerire, mentre quelli di farina di mung o urad dal sono più leggeri. Poi lo yogurt, come si combina lo yogurt? Lo yogurt va combinato con alimenti che producono pitta, non deve mai essere sostituito ad un pasto o preso giornalmente, cioè bisogna stare attenti, non va preso troppo spesso e anche quando si prende yogurt bisogna evitare di prendere il buttermilk. Un altro suggerimento è che le verdure poco sugose vanno mangiate a fine pasto. E passiamo agli esempi di cena. Un esempio di cena è il latte caldo. È già stato spiegato che la cena deve essere generalmente molto leggera. Infatti può essere anche costituita semplicemente da una tazza di latte caldo. Oppure del riso soffiato da riscaldare con una cucchiaiata di burro. E con sale e pepe per insaporire. Un altro esempio è il khichdi, che è una preparazione di riso e mung dal, questa soia verde decorticata, con poco burro caldo, leggera, comunque non densa e concentrata. Altrimenti si possono prendere delle verdure sugose, niente patate. Infatti le patate la sera aumentano il Vata Dosha. Il Vata Dosha è questa energia sottile paragonata all'aria. Quinto esempio è una zuppa di verdure, quindi tutti alimenti leggeri che vanno presi di sera, alimenti molto digeribili, perché la sera, non dovendosi svolgere nessuna attività pesante, non dovendo andare praticamente a riposare, non c'è bisogno di sovraccaricare lo stomaco con inutili compiti di digestione laboriosa, ma appunto basta prendere una tazza di latte caldo o del riso soffiato, o anche il latte con il riso soffiato, un kichri leggero, qualche verdura sugosa, quindi non patate, oppure una zuppa di verdure. Anche per questa volta abbiamo terminato dando suggerimenti di vari tipi di menù per colazione, pranzo e cena, alcuni suggerimenti, e la prossima volta daremo altri suggerimenti sempre nell'ambito di come combinare gli alimenti, e anche cominceremo a parlare dei vari alimenti, delle loro qualità e i loro usi. Parleremo del latte bovino, quali qualità ha, come si deve usare il latte di capra, anche il latte materno o lo yogurt, quindi cominciamo a parlare dei latticini. Parleremo più a fondo del buttermilk, il burro, il ghee e così via. Per questa volta vi saluto e ci sentiamo la prossima volta sotto il segno dei Veda. Hare Krishna da Chitrangi Dasi.
Sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Chitrangi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.